L'Organizzazione delle Nazioni Unite è attiva da molti decenni nel campo della salvaguardia ambientale, lo sappiamo, ne abbiamo parlato molte volte qui su Rete 2, e dall'88, per esempio, esiste un gruppo di lavoro interdipartimentale dedicato al cambiamento climatico. Il suo ultimo rapporto, pubblicato nel 2023, dichiara apertamente che il cambiamento climatico causato dall'uomo ha già provocato perdite e danni diffusi con conseguenze talvolta irrimediabili per ecosistemi, sicurezza alimentare, risorse idriche e migrazioni. La tecnologia è sicuramente un'alleata nello studiare l'evolversi del clima, ma anche nel trovare soluzioni per contenere il problema. Come si utilizzano i modelli di machine learning per osservare il fenomeno, in che modo l'intelligenza artificiale ci aiuta a fare previsioni? Proprio a questi temi il professor Fabrizio Coccetti dedica una conferenza oggi alle 18.15 al liceo di Lugano 2. Buongiorno e benvenuto ad Alphaville.
Buongiorno, grazie.
Lei dirige il Centro Ricerche Enrico Fermi di Roma, è stato responsabile di molti progetti nazionali e internazionali sullo studio del clima, l'intelligenza artificiale e la fisica delle astroparticelle. Lei studia, tra le altre cose, le cosiddette serie temporali climatiche, cioè misurazioni fondamentali per comprendere le tendenze climatiche, formulare anche strategie di adattamento. Ci vuole spiegare di che cosa si tratta, professore?
Certamente. Allora, dobbiamo pensare che una singola misura del meteo, il tempo che fa oggi, la temperatura, l'umidità, le precipitazioni, ecco, questa misura corrisponde un po' a un singolo battito cardiaco di un paziente. Quindi da solo ci dà delle informazioni, ma se vogliamo capire realmente come sta, non ci dice molto. Allora, queste serie temporali climatiche sono un po' il corrispondente di un elettrocardiogramma lungo anni o decenni o anche secoli. Quindi solo analizzando una sequenza completa di misure di temperatura, di umidità ed altro, noi possiamo capire se per esempio ci sono anomalie che sono dei casi isolati, oppure se effettivamente sta succedendo un processo più articolato, come per esempio il cambiamento climatico, e cercare di capire e prevedere quello che succederà in futuro.
E com'è questo elettrocardiogramma? È piatto? No, ovviamente, restiamo in metafora, no. Non lo è ancora, potremmo dire forse, ma che cosa ci dice per il futuro?
Non lo è ancora. In realtà diciamo, quello che ci dice è che è sicuramente necessario intervenire per cercare di ridurre le emissioni di quelli che chiamiamo gas serra che provocano un progressivo riscaldamento del pianeta. E per esempio a novembre, quindi meno di un mese fa, sono uscite i nuovi scenari che riguardano proprio la Svizzera, CH2025 sono chiamati, e qui per esempio emerge che a fronte del fatto che il mondo complessivamente si è scaldato rispetto ai livelli preindustriali, quindi alla fine del XIX secolo, di un pochino più di un grado, ecco, la Svizzera invece si è scaldata mediamente molto di più di 2 gradi. Questo chiaramente è dovuto a, insomma, l'orografia alpina, la posizione geografica della Svizzera e ad altre questioni, per esempio che mano a mano che la copertura nevosa diminuisce, la luce viene anche meno riflessa, quindi il terreno tende a scaldarsi di più. Per cui capire che cosa succede e effettivamente cercare di intervenire per migliorare la situazione è assolutamente una questione, insomma, prioritaria.
Parlavamo prima di, diciamo così, serie di registrazione di misurazioni climatiche. E allora entriamo nel tema principale della nostra chiacchierata di oggi, che sarà anche il tema del suo intervento di questa sera, e cioè il machine learning e l'intelligenza artificiale, che sembrano essere molto utili per prevedere la siccità, le ondate di calore, ma non solo. Ecco, in che modo questa tecnologia che abbiamo scoperto, diciamo così, a livello di largo pubblico da qualche anno, può avere impatto su larga scala quando applicata all'ambiente, professor Fabrizio Coccetti?
Dunque, il machine learning è effettivamente un campo di studio dentro l'intelligenza artificiale, no? E riguarda proprio lo sviluppo di algoritmi statistici che possono imparare direttamente dai dati. Quindi il vero cambiamento degli ultimi anni è che abbiamo dei computer talmente veloci che ci permettono di guardare, per esempio, 30 anni di dati di tutto il mondo, delle temperature, per esempio a una distanza di 30 km una dall'altra, e vedendo come variano nel passato queste temperature, possiamo insegnare a un algoritmo a generalizzare quello che vede nel passato e proiettarlo nel futuro senza utilizzare delle istruzioni esplicite, ossia non mi serve usare le equazioni del clima che sono complicatissime da risolvere. Posso imparare dai dati del passato e proiettarli in quello che succederà nei prossimi anni.
E si sta già facendo questo lavoro, e con quali risultati?
Sì. Allora, ci sono molti gruppi al mondo che stanno lavorando proprio su queste tecniche. Per esempio, noi ne utilizziamo una particolare in cui cerchiamo di ridurre al minimo il training, ossia di avere un algoritmo che impara molto molto in fretta. Questo vuol dire avere un minor costo computazionale, quindi un minor costo di uso di potenza di calcolo. E con questi algoritmi si riesce a competere, in alcuni casi anche a fare meglio rispetto agli algoritmi tradizionali. Gli algoritmi tradizionali sono quelli in cui uno tiene conto di tutti i fattori che possono modificare il clima e in maniera, quindi utilizzando delle equazioni, cercando di risolverle sempre attraverso i computer, cerca di capire e proiettare rispetto a quello che succede oggi, quello che succederà o nei prossimi giorni, nel caso delle previsioni meteo, o nei prossimi anni, nel caso delle previsioni climatiche. Col machine learning effettivamente si riesce oggi ad arrivare a risultati che sono analoghi, competitivi, in alcuni casi addirittura migliori, e quello che si pensa è che con l'aumentare della potenza di calcolo si riuscirà far sì che il machine learning diventi probabilmente il metodo dominante per capire che cosa succederà nel futuro. Resta sempre, ecco, così, prego.
No, dica, concluda.
Ah, resta sempre con un grosso, spartiacque. Allora, da un lato c'è un problema legato alle previsioni meteorologiche, quindi quello che succederà nei prossimi 3 giorni è difficilmente si riesce ad andare oltre in maniera affidabile. Mm-hmm. Un altro tipo di previsioni sono quelle legate al clima, per cui io cerco di capire che cosa succederà tra 2 anni, 10 anni o nel prossimo secolo. Per capire quello che succederà in futuro, ecco, questo dipende molto, e anche il pannello intergovernativo dell'ONU ne tiene conto, di quelli che sono poi gli scenari socio-economici, cioè se per esempio le nazioni collaborano tra loro, se invece vanno in conflitto, se c'è un investimento politico reale nelle fonti rinnovabili, che potrebbe essere molto utile. Quindi ci sono, ecco, diversi tipi di approccio. Sul breve termine si riesce a essere maggiormente scientifici, sul lungo termine bisogna tenere conto di quello che è uno scenario proprio sociale e economico.
sul lungo termine saremo tutti morti, diceva Keynes, economista, ovviamente non parlando del clima, ecco, facciamo gli scongiuri, ma
la battuta... mi è chiaro, su tempi molto lunghi però, diciamo.
Esatto, su tempi molto lunghi. Ma qui, professore, siamo un po' nel paradosso, perché da una parte l'intelligenza artificiale, lo abbiamo visto, ci aiuta a fare delle previsioni molto importanti per noi, e però dall'altra parte costa energia, costa consumo di risorse ambientali enormi. Il solo training di GPT-4, il modello GPT-4, è costato oltre 100 milioni di dollari e ha consumato 50 gigawatt ora di energia. Addirittura Google sta facendo una serie di accordi negli Stati Uniti per nuove centrali nucleari, no? Per aumentare l'energia necessaria per aumentare la propria potenza di carico. Insomma, ogni volta che c'è una tecnologia c'è questo paradosso. Come se ne esce, professore?
Guardi, intanto confermo assolutamente i dati che dice lei. Oggi i data center consumano l'1-2% del consumo globale di energia nel mondo, quindi veramente tantissimo, e si pensa che questo consumo possa solo aumentare. Allora, ci sono vari tipi di soluzioni. Allora, un tipo di soluzione che resta sempre valido è quello di puntare sulle energie rinnovabili, per esempio. Quindi uno dice, va bene, consumeremo sempre più energia, però cerchiamo di produrre dell'energia che effettivamente non danneggia l'ambiente. In questo caso, per esempio, l'uso di intelligenza artificiale ci può anche aiutare a progettare dei pannelli solari più efficienti, quindi diciamo è un paradosso, però diciamo può essere anche d'aiuto. E in più c'è un'altra soluzione tra le varie che sta emergendo, di cui anche mi occupo personalmente, è un campo molto promettente, quello della fotonica computazionale. L'idea è quella di sostituire i processori al silicio con la luce, con dei laser. E quindi quello che già si fa oggi in numerose nazioni, ma anche in Svizzera, in Italia, Stati Uniti, Cina, insomma tutte le nazioni industrializzate, si stanno studiando questi sistemi in cui uno prende i fotoni dei raggi laser, quindi le particelle della luce dei raggi laser, è possibile modificare la fase, l'ampiezza di queste particelle, farle interagire tra loro, e quell'interazione è il calcolo matematico. Quindi a quel punto uno avrebbe calcoli più veloci, perché si utilizza la luce invece che il silicio, e non avrebbe il calore che nel caso del silicio viene prodotto dagli elettroni. Certo. In questo caso invece usando la luce non succede, e quindi questo tipo di processori che oggi sono allo studio, ecco, sia a livello però già di alcuni brevetti, possono permettere di rivoluzionare completamente il campo del calcolo al computer. Bisognerà vedere come si sviluppano nei prossimi anni.
E vedremo dunque se questa tecnologia ci aiuterà anche in qualche modo a essere più rispettosi dell'ambiente, e proprio quando sviluppiamo queste tecnologie che da una parte, come ci diceva, possono essere molto utili, ma che sono energivore, come abbiamo visto anche recentemente. Professor Fabrizio Coccetti, grazie per essere stato con noi oggi.
Ringrazio io, buona giornata a lei e agli ascoltatori.